Le case infestate sono senza ombra di dubbio uno dei temi più affascinanti che esistano. Fenomeni spontanei che sembrano legati ad un preciso luogo, abitato o disabitato, e che si manifestano attraverso una miriade di fenomeni. Apparizioni, movimenti di oggetti, voci, rumori, colpi, venti e odori. Molti anche gli studiosi che nei secoli hanno cercato di studiarli, documentarli e stilare teorie complementari oppure molto distanti tra loro. Due grosse distinzioni possiamo farle tra chi vede l'infestazione come un fenomeno totalmente spiritico, e cioè legato alla presenza dell'anima di un defunto, se così vogliamo chiamarla, che vaga ancora in determinati luoghi, inconsapevole della propria situazione. Oppure la stessa eterea presenza, che senza pace ancora vaga alla ricerca di liberazione da faccende legate alla propria esistenza terrena. La seconda distinzione è la teoria parapsicologica, che esclude ogni intervento da parte dei defunti e che vede questi fenomeni come proiezioni mentali telepatiche di viventi, proiezioni che possono anche partire da sogni, oppure manifestazioni legate alla cosiddetta impregnazione psichica, ulteriore fenomeno che, secondo alcuni ricercatori, potrebbe essere alla base di psicoscopia, chiaroveggenza tattile ed appunto infestazioni. Ma non voglio dilungarmi troppo perché intendo portarvi con me in uno di questi innumerevoli ed affascinanti casi. Il racconto in questione l'ho scovato in una rivista del 1893 e vede Napoli e la famiglia De Simone come centro degli eventi. A raccontarcela è Vincenzo Cavalli, molto conosciuto a Napoli per il suo forte interesse verso lo spiritismo. Ed ecco che, in un attimo, torniamo al 1876, al civico 55 di Piazza Cavour, e ripercorriamo quegli avvenimenti che tanto sorpresero ed ammutolirono i componenti della famiglia De Simone. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia del fantasma di Piazza Cavour. Il fatto ci viene raccontato in quattro puntate, nel 1893, sulle pagine degli annali dello spiritismo, sotto il titolo di Fenomeni spiritici spontanei. A riportarlo è Vincenzo Cavalli, foggiano di nascita e napoletano d'adozione. Spiritista convinto, famoso per il saggio Spiritismo non è satanismo, con cui rispose agli attacchi clericali contro lo spiritismo. Scrisse inoltre moltissimi articoli per numerose riviste dell'epoca, tra le quali Luce e Ombra, e alla quale collaborò fino alla morte, avvenuta nel 1904. Ma torniamo ai fatti. Le manifestazioni di cui si occupò il Cavalli si riferiscono ad un periodo antecedente a quello della pubblicazione dell'articolo, e precisamente agli anni che vanno dal 1876 al 1879. Purtroppo, venne a conoscenza degli eventi solo una decina di anni dopo, tramite i resoconti di due testimoni oculari. È senza dubbio naturale porsi qualche domanda sull'affidabilità dei fatti riportati, a distanza di tempo dai soli ricordi di due persone, ma, d'altro canto, va sottolineato come Vincenzo Cavalli fu investigatore esperto ed accorto, che non si sarebbe impegnato pubblicamente nella divulgazione di un caso del genere senza aver compiuto ulteriori accertamenti. Tant'è che, nell'illustrare la vicenda, riportò nomi di luoghi e di persone reali che avrebbero potuto smentire eventuali inesattezze. Ebbene, ci ritroviamo nell'inverno del 1876, al secondo piano di uno stabile di Piazza Cavour. La casa in questione era abitata da un certo Carlo De Simone, fotografo di professione, e dalla sua famiglia, composta da moglie, quattro figli e un genero. Un altro figlio del De Simone, Vincenzo, risiedeva sempre in città ma in una zona diversa, e fu proprio da lui che arrivò una delle due testimonianze, che fu anche sottoscritta. Tutto cominciò una sera, verso il finire del 1876, durante la quale il letto matrimoniale fu ritrovato interamente bagnato, dal copriletto al materasso. Nonostante i componenti della famiglia ormai portassero molta attenzione per scoprire chi fosse l'autore di questo scherzo, cominciarono ad ipotizzare la natura immateriale dell'autore, visto che non si riusciva a trovarne colpevole. All'inizio dell'anno seguente, 1877, si ebbe una variazione dei fenomeni. Mobili ed oggetti di tutti i generi presero a spostarsi in giro per le varie stanze e a qualunque ora del giorno e della notte. Inoltre, come avvenuto in casi di cui ho parlato in altri episodi, fu sempre impossibile cogliere gli oggetti in movimento. Eccezionalmente si riuscì a cogliere il rumore dell'oggetto a movimento compiuto. Cominciarono ad essere frequenti anche alcuni casi di asporto ed apporto di oggetti che, successivamente, venivano ritrovati anche a distanza di tempo nei posti più impensabili della casa. Questi episodi cominciarono ad essere molteplici e quotidiani come, ad esempio, la volta in cui i membri della famiglia erano tutti intenti a discorrere nella camera matrimoniale e ad un tratto il letto fu disfatto in un lampo, anche se l'intera famiglia si accorse della cosa quando tutto era già stato portato a termine. In un altro caso, un piccolo paniere agganciato a un muro era stato ritrovato sospeso ad un pomo della testata di un letto e fu visto da tutti oscillare per qualche tempo. In una diversa occasione, apparvero sul letto del piccolo De Simone due bastoni, sovrapposti a croce, e cosa ancor più inquietante, sul capezzale fu ritrovato un vecchio dizionario di latino aperto. Effettivamente le manifestazioni spesso dispettose avevano come obiettivo il povero giovane, anche se nessuno sapeva comprenderne il motivo. La stessa sera, infatti, andato a letto, avvertì un forte soffio che gli spense la candela posta sul comodino accanto. In un altro caso, poi, accadde un fatto davvero curioso. Una parente in visita non ritrovò più lo scialle che aveva con sé e che fu ritrovato molto tempo dopo all'interno di un pianoforte da un accordatore che aprì lo strumento proprio per accordarlo. Il fatto sensazionale fu che lo scialle, lì ritrovato, era piegato in maniera impeccabile. Ma come spesso accade in questi casi, quando i fenomeni sono moderatamente molesti e non arrecano danno agli abitanti, la famiglia di Simone, che prima era rimasta molto turbata dai fenomeni, con il tempo aveva cominciato ad adattarsi ad essi, tanto da non nascondere quanto accadeva in casa loro e anzi, invitando parenti ed amici ad assistere. E i fenomeni non mancarono per nessuno, tant'è che continuarono a prodursi spontaneamente e su richiesta, e non fu raro che quanto più il visitatore fosse prevenuto, tanto il fenomeno fosse spettacolare. Accadde proprio con l'abate Casilli di Afragola, amico di famiglia e scettico fin da subito verso ciò che De Simone gli avevano raccontato di vivere. Questi, infatti, andò a trovarli proprio per dimostrargli che non poteva essere vero e rideva mentre ascoltava i racconti di episodi passati e fu in quel momento che un enorme fracasso zittì tutti. Il rumore, proveniente da un'altra stanza, chiusa e senza altre vie di comunicazione, si presentò con il pavimento cosparso di ogni arnese da cucina e stoviglie rotte presenti in casa. A quello spettacolo, l'abate non fece altro che salutare di gran fretta e sparire veloce. Altra vittima dell'evidenza dei fatti fu un parente dei De Simone, tale Angelo Giustiniani, che non volle affatto credere a queste storielle, ostinandosi a riderne. In breve, però, fu costretto ad arrendersi all'evidenza, cambiando radicalmente atteggiamento verso i fenomeni e l'invisibile presenza che li produceva. Infatti, in un caso, gli fu sottratta la tabacchiera dalle mani che, successivamente, ritrovò all'interno del cappello che egli aveva in testa. In un altro episodio, ancor più straordinario, accadde che, mentre era a tavola per pranzo, la forchetta gli fu strappata dalle mani e cominciò a sentirla sotto la camicia che si muoveva e sfuggiva alla presa fino a quando uscì da una delle maniche della giacca, tra le risa generali degli altri commensali. Successivamente a questi due episodi, si aprì un nuovo capitolo di questa storia. Infatti, alcuni conoscenti informarono il signor Carlo De Simone circa la possibilità di comunicare con gli spiriti attraverso la scrittura. Furono quindi fatti alcuni tentativi proprio da lui, che però fallirono. Allo stesso modo, invece, tentativi effettuati da un suo figlio minore e soprattutto da una delle sue figlie riuscirono positivamente attraverso quella che un tempo veniva chiamata psicografia meccanica e che oggi chiamiamo scrittura automatica. Certo, le risposte di questa ipotetica presenza furono spesso brevi o sgarbate, ma bastarono per scoprire che egli si chiamasse Emerode. Dopodiché, la ragazzetta disegnò bizzarri ghirigori che, osservati bene, mostrarono la figura di un guerriero, quale successivamente confermò essere stato. Ed ecco che, scesi un po' in confidenza con la presenza, utilizzarono la scrittura per farne un uso, se vogliamo, scorretto. Cominciarono quindi, anche se scherzosamente, a chiedere regali. In poco tempo, sotto forma di apporti ed in piena luce, si materializzarono cadendo dall'alto cibi di ogni sorta, tra cui castagne ancora calde, confetti e simili, e, cosa assai curiosa, tutti i cibi avevano sempre un angolo mancante. Questo particolare dettaglio colpì molto il Cavalli, che ne scrisse una sua considerazione spiegando come molto probabilmente l'entità sentisse il bisogno di assaggiarne un pezzetto prima di donarlo. Si verificò a loro dire anche la comparsa di una piccola somma di denaro rivolta alla signora De Simone, figura apparentemente prediletta dalla presenza. Altro episodio curioso fu quello che avvenne come prova di ciò che il figlio del De Simone ed un amico sostenevano uno contro l'altro. I due infatti stavano discutendo della possibilità o meno che una presenza potesse viaggiare e trasferirsi velocemente in luoghi molto distanti tra loro. Ed ecco che, all'improvviso, del cioccolato apparve sul pavimento cadendo dall'alto. L'attenzione fu attirata dal fatto che il pezzo di cioccolato era ancora avvolto nella sua carta, dalla quale si poté leggere dove era stato fabbricato, e cioè in un'azienda con sede a Portici. Per i ragazzi questa fu la prova che la presenza avesse voluto comunicare loro la possibilità di spostarsi nello spazio in un tempo inimmaginabile. Nel Natale del 1877 ancora, mentre De Simone erano seduti a tavola, pronti per cibarsi di ogni bene già presente, fecero caso al fatto che mancasse l'olio di rum e pensarono bene di chiederlo all'entità. Posizionarono così una piccola bottiglia vuota su di un marmo, che sembrava essere zona prediletta per i fenomeni. Dopo qualche minuto, un rumore attirò l'attenzione verso la bottiglia, che fu ritrovata piena per metà di olio di rum. Ma c'è dell'altro. In diverse occasioni, la presenza si mostrò a varie persone, ma mai con le stesse sembianze. Capitò ad esempio che l'inquietante presenza si mostrasse ad un amico di famiglia, tale Salvatore Napolitano, il quale, alla vista di questa figura scura ed avvolta in un mantello, svenne. Successivamente, due dei figli del De Simone, tra cui la ragazza che usava cimentarsi in sessioni di comunicazione, mentre erano intenti a suonare il pianoforte, si ritrovarono accanto un ragazzino di circa 12-13 anni, ben tarchiato, dal viso rotondo e con il capo coperto da un fezzo rosso che, appena si accorse di essere fissato dai ragazzi, corse via scomparendo, nonostante i due ragazzi presero a rincorrerlo. Furono fatti altri tentativi con la scrittura automatica, in un certo verso alquanto spregiudicati, per interrogare la misteriosa presenza in merito all'esistenza o meno di un tesoro nascosto nell'edificio. La risposta ottenuta fu positiva, ma successive ricerche, con tanto di scavi, non portarono a nulla. Allo stesso modo, invece, furono ricevute altre indicazioni che risultarono vere e che portarono ad un tragico ritrovamento. All'interno di un muro, nascoste molto internamente, furono ritrovate delle ossa che, si comprese, appartenere ad un bambino. Queste erano state avvolte in della stoffa gialla e la loro posizione era totalmente scomposta. Un esame successivo fece supporre che fossero lì da decenni. Fortunatamente per loro, la presenza non si mostrò mai negativa e, nei peggiori dei casi, non superò mai certi limiti. Rimane però difficile collegare queste manifestazioni alla presenza del piccolo cadavere ritrovato all'interno del muro a cui accennavo prima. quanto invece facile può sembrare collegarle ad una persona in particolare presente nella casa, la signora De Simone. Approfondendo la questione, Vincenzo Cavalli seppe dal De Simone che in realtà la famiglia, e la signora in particolare, non erano nuovi a questo tipo di fenomeni, che erano già stati presenti all'interno di un'abitazione precedentemente occupata da loro, dove mobili ruotavano di 180 gradi, improvvisi colpi di pistola squarciavano il silenzio e fugaci apparizioni facevano capolino ora qui, ora là. Questo di sicuro crea ancora più confusione in merito alla natura dei fenomeni che, forse, utilizzarono la signora come mezzo per manifestarsi fisicamente. Tra l'altro, non c'è dato sapere se il trasloco verso la nuova casa di Piazza Cavour fu come soluzione ad una fuga della famiglia in cerca di liberazione o come conseguenza di uno sfratto a seguito sempre di questi eventi. Fu abbastanza palese l'esistenza di un rapporto tra le manifestazioni e la presenza della donna, sempre astante durante questi casi, tanto da valutare alternative al classico fenomeno di infestazione. Sta di fatto che queste curiose ed enigmatiche manifestazioni si verificarono nell'arco di ben 3 anni, e cioè dal 1876 al 1879, seppur con pause anche di mesi. Alla fine di questo resoconto, Vincenzo Cavalli, ultimate le considerazioni sull'origine del fenomeno, combattuto tra infestazione e poltergeist, sottolineò la mancata opportunità di non aver dato la giusta importanza alla comunicazione con la presenza attraverso gli esperimenti di psicografia, usando queste parole. Sarebbe tornato utile illuminarlo sul suo stato con pazienza e buoni modi, insinuanti e persuasivi. È così che la conoscenza dello spiritismo ci mette in grado di fare il bene anche ai trapassati. Napoli, 7 febbraio 1892. Io sono Enzo Barone e quello che avete appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desiderate, potete condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e tramite la sua skill su Amazon Alexa. Presto saranno disponibili dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Inoltre, potete seguire paranormale.com su Instagram, Facebook e Telegram. Se siete a conoscenza di storie simili nelle vostre vicinanze, potete scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.